Modem.
Se poniamo al centro la missione principale dei comuni, quindi quella di garantire una qualità di vita elevata, beh, evidentemente significa premunire i pericoli, quindi evitare dei pericoli più grandi, rispettivamente migliorare la qualità di vita, eliminando per esempio anche le aree o le zone di calore.
Piantumare di più e piantumare nel modo giusto, soprattutto a rinfrescare ad esempio le facciate che sono più capaci di assorbire il calore.
Parliamo di depavimentazione, di creare delle piccole aiuole con specie autoctone piuttosto che mediterranee, piuttosto che rigenerare luoghi magari un po' abbandonati, non troppo curati, che è possibile fare la differenza con questo nuovo modo di guardare all'ambiente che abitiamo. Come Cantone Ticino abbiamo un 15-20 anni di ritardo rispetto a certe prassi e semplicemente come l'ente pubblico o i privati, i progettisti gestiscono la progettazione e le costruzioni.
Dalla teoria alla pratica, anche per colmare il ritardo. Lo scorso giovedì si è tenuto a Bellinzona il 7° simposio Cantone Comuni, quest'anno incentrato proprio sulle sfide del cambiamento climatico. L'obiettivo? Fornire ai comuni il supporto necessario ad intraprendere quelle misure di mitigazione e adattamento necessarie, passando proprio anche da proposte operative concrete. Pericoli naturali, qualità di acqua, aria e suoli, biodiversità, agricoltura, turismo, precipitazioni, calore, siccità. Giovedì scorso sono diventati i protagonisti di laboratori tematici rivolti proprio agli amministratori comunali. Noi oggi torniamo sul tema, concentrandoci però maggiormente sugli ambienti urbani, anche alla luce del dato che vede 9 ticinesi su 10 vivere proprio in questi contesti, confrontati soprattutto con il problema delle ondate di calore, anche se non solo. Per parlarne oggi abbiamo con noi 4 ospiti: Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenza di Meteo Svizzera, Michele Fasciana, a capo dell'Ufficio Cantonale del Clima e della Decarbonizzazione, e i municipali di 2 comuni, la vice sindaca di Stabio Francesca Frigerio e il responsabile del Dicastero Territorio e Mobilità di Bellinzona Mattia Lepori. Buongiorno a tutti e benvenuti a Modem. Io sono Dario Lanfranconi, oggi con Roberto Porta in regia e Iari Salvagno che garantisce la messa in onda. Ecco, Marco Gaia, buongiorno, e partirei con lei proprio per inquadrare il tema. In apertura del simposio Meteo Svizzera ha presentato i nuovi scenari climatici per la Svizzera, che sono stati aggiornati recentemente proprio da Meteo Svizzera. Ecco, per capire su che terreno ci muoviamo, che cosa ci dicono questi scenari concretamente per la Svizzera e per il Ticino?
Buongiorno, grazie per l'invito. Beh, gli scenari climatici recentemente aggiornati su mandato del Consiglio federale lanciano alcuni messaggi chiave. Il primo è quello che la Svizzera è anch'essa fortemente toccata dai cambiamenti climatici. Ci stiamo riscaldando a una velocità circa il doppio rispetto al resto del mondo, il futuro sarà caratterizzato da temperature in ulteriore rialzo, precipitazioni temporalesche, quindi su brevi periodi più intense e più frequenti, periodi siccitosi estivi più prolungati e meno neve durante l'inverno a media-bassa quota. Però il messaggio, secondo me, più importante che esce dagli scenari climatici è che si può fare ancora qualcosa. L'ampiezza dei cambiamenti climatici che ci attendono nei prossimi decenni l'abbiamo ancora nelle nostre mani con le decisioni che prenderemo adesso e che sono state proprio al centro anche delle pratiche, dei provvedimenti, delle azioni discusse giovedì scorso.
Esatto, le due grandi parole al centro del simposio, ma in generale delle strategie climatiche, sono proprio mitigazione e adattamento. Ecco, nel concreto, Marco Gaia, che cosa vogliono dire questi due termini?
Con mitigazione gli addetti ai lavori intendono tutti quei provvedimenti che servono a evitare le emissioni di gas ad effetto serra, sostanzialmente la sostituzione dei combustibili fossili come fonte principale dell'energia che usiamo tutti i giorni, quindi prendere i mezzi pubblici invece della propria auto a benzina diesel, rinunciare ai voli in aereo sono esempi di mitigazione legati al singolo individuo. Chiaramente a livello di scala più grande la messa fuori uso di centrali a carbone sarebbe pure un esempio di mitigazione. mentre i provvedimenti di adattamento sono tutti quei provvedimenti che ci permetteranno di convivere con i cambiamenti climatici che sono oramai irreversibili, perché una parte di cambiamento comunque la dovremo vivere anche in futuro, perché i gas ad effetto serra emessi nel passato ci faranno compagnia ancora per secoli. Quindi mitigazione e adattamento sono due facce della stessa medaglia, entrambe importanti.
Ecco, però diciamo sull'adattamento è forse anche più facile trovare il consenso, le misure, le premonizioni, cercare di far star meglio la popolazione proprio per adattarsi. Però invece sulla mitigazione, lo vediamo anche a livello di politica federale, c'è chi contesta la necessità per la piccola Svizzera di sforzarsi così tanto, anche perché in un mondo, basta guardarsi attorno, letteralmente in fiamme tra guerre, petrolio, gas. Queste posizioni sostengono il contributo svizzero servirebbe a ben poco. Ancora ieri sul Mattino della Domenica, tra l'altro, veniva attaccato proprio il simposio, invocando invece tagli in queste politiche ambientali di mitigazione soprattutto. Chiedo quindi a lei che senso ha quindi per la piccola Svizzera impegnarsi a fondo nella mitigazione quando ampie parti importanti del mondo sembrano andare in direzione contraria?
Ha senso per diversi motivi. Il primo motivo è molto locale. Se noi, per esempio, sostituissimo tutte le auto a benzina e a diesel in circolazione in Ticino con auto elettriche, avremmo un ulteriore contributo al miglioramento della qualità dell'aria, che è sicuramente migliorata negli ultimi anni, però ancora oggi ci sono in Svizzera, persone che hanno degli impatti sulla salute a seguito delle condizioni di inquinamento ancora presenti. Quindi si avrebbe il classico due piccioni con una fava, perché si avrebbe una ricaduta locale benefica e inoltre si farebbe un'azione di mitigazione a livello di gas ad effetto serra. Un secondo argomento è il fatto che, e lo vediamo proprio in questi giorni, siamo estremamente dipendenti dai combustibili fossili, e in Svizzera non ci sono combustibili fossili, li dobbiamo tutti importare. Quindi avere, per esempio, delle fonti di energia rinnovabile, il fotovoltaico, per esempio, ci garantirebbe di essere più indipendenti e di nuovo sarebbe un'azione di mitigazione. E il terzo elemento da non sottovalutare, è vero, ci sono delle nazioni molto popolose, molto da questo punto di vista inquinanti in senso assoluto, però sono nazioni che stanno anche investendo tantissimo nelle energie rinnovabili e stanno imboccando una strada che va proprio verso la diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili, e dobbiamo fare attenzione come Svizzera di non perdere improvvisamente il treno.
Ottimo, grazie mille Marco Gaia, la ritroveremo più tardi. Michele Fasciana, lo ricordo, capo ufficio clima e decarbonizzazione del Canton Ticino, mi rivolgo a lei. Durante il simposio, restando un po' nel solco, durante il simposio Claudio Zali ha sottolineato la necessità di nuovi fondi, in quanto gli ultimi 100 milioni di incentivi si stanno esaurendo. Parole sue, la politica ha già reagito un po' tiepidamente, dicendo: beh, prima bisogna stabilire le priorità. Sappiamo tutti delle difficoltà finanziarie dei conti pubblici. C'è il piano energetico climatico cantonale che giace nei cassetti della gestione da ormai un po' di tempo. E nella copertina abbiamo sentito anche del ritardo un po' endemico del Ticino nel prendere queste misure di adattamento e mitigazione. Dal suo punto di vista è più preoccupato o pensa che ormai il solco è tracciato e che quindi riusciremo a recuperare anche un po' di ritardo?
Ma sicuramente il solco è tracciato, quindi riusciremo. Io confido nel fatto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo. È vero, i fondi che abbiamo avuto a disposizione stanno andando via molto in fretta. Noi stiamo dando concessioni per quasi 40 milioni all'anno, che è un ottimo segno. Quindi esaurire prima i fondi rispetto a quanto pronosticato è un'ottima cosa, perché vuol dire che raggiungiamo prima l'obiettivo che ci siamo prefissi. Però non dobbiamo fermarci lì. I fondi ci sono, bene, finché ci saranno, bene. Quando non ci saranno, dovremo fare in un altro modo. E io penso che, bene o male, si sia già capito che cosa è bene fare, cosa non è bene fare. Marco Gaia l'ha detto giustamente prima. È un problema comune che noi abbiamo e dobbiamo trovare una soluzione. Io vedo moltissime opportunità. La prima tra tutti è, ecco, non dipendere, non dover strabuzzare gli occhi se il prezzo della benzina mi sale di 20, 30, 40 centesimi dall'oggi al domani, perché qualcuno, che che noi non conosciamo e su cui non possiamo assolutamente fare nulla, fa quello che sappiamo che sta succedendo. Quindi è veramente un'opportunità riuscire a ridurre questa dipendenza che abbiamo, soprattutto verso paesi che sono molto instabili.
Assolutamente. Ecco, tornando a note un po' più positive, al simposio di giovedì scorso, chiacchierando un po' dietro le quinte, mi dicevano che lei è un po' il padre di questa edizione. Ecco, com'è nata e perché l'esigenza di dedicare questo simposio, lo ricordo, annuale di dialogo Cantone Comuni?
Sì, ecco, dire che sono il padre è forse un po' troppo, non mi sento questo ruolo, però il simposio Cantone Comuni c'è da diversi anni, questo è il settimo ed è organizzato dalla sezione degli enti locali. Solitamente ha un taglio molto più istituzionale. È vero, io ho lanciato questa idea al caposezione Marzio Della Santa e ho detto: ma già che abbiamo tutti i comuni, perché riescono ad avere ogni anno l'affluenza che abbiamo avuto anche quest'anno, ho detto: ma perché non gli diamo il taglio sull'adattamento ai mutamenti climatici? Perché la parte interessante, io trovo, è di avere nello stesso posto i tecnici comunali, i municipali, persone che possono anche decidere, che possono anche fare. Quindi è stata un'ottima occasione, recepita subito al volo da Marzio Della Santa, che ringrazio ancora per quello che ha fatto, e l'affluenza è stata molto alta. Siamo circa sulle 200 persone che sono venute e abbiamo tenuto 16 laboratori, se non vado errato, più quello di Meteo Svizzera che si è tenuto in parallelo, e quindi secondo me l'obiettivo è stato raggiunto.
Sì, confermo anch'io che chiacchierando con gli amministratori comunali in giro per i laboratori mi sembrava molto apprezzata l'iniziativa. Proprio molti dicevano: è utile questo passare dalla teoria astratta alla concretezza, con misure concrete proprio. E in questo senso i comuni che ruolo possono avere nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico?
I comuni sono quelli che conoscono il loro territorio. Quindi noi dall'alto possiamo dare delle indicazioni generiche, Meteo Svizzera mette a disposizione tutto quello che serve, tutta la conoscenza scientifica che serve, noi possiamo dare degli indirizzi a livello cantonale, ma alla fine le esigenze di Stabio sono diverse da quelle di Airolo, che sono diverse da quelle di Cevio, quindi ognuno deve capire il proprio territorio e capire dove sono le esigenze. Non parliamo solo di farà più caldo, parliamo di... ci sono delle misure da mettere in atto per persone anziane, per gli animali, per la biodiversità, per la foresta, per le acque, per le persone, per gli edifici. È veramente frammentato quello che possiamo fare in questo ambito. Si parla di adattarci a un clima che cambia e che cambia anche drasticamente. Quindi dobbiamo capire cos'è il nostro territorio e capire dove possiamo intervenire, e chi meglio dei comuni può sapere cosa fare.
Ha citato i comuni, parliamo di comuni, ha citato Stabio. Saluto quindi la vice sindaca di Stabio, Francesca Frigerio, che proprio al simposio ha portato l'esempio di quanto sta già facendo il suo comune, in particolare per contrastare le isole di calore, che, come dicevamo prima, nei centri urbani è forse il maggior problema adesso e in futuro. Ecco, Francesca Frigerio, può spiegarci che cosa avete fatto e continuate a fare in questo senso nel vostro comune, magari rilevando anche le criticità che avete trovato cammin facendo?
Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, cosa abbiamo fatto come comune? Nel 2023 abbiamo commissionato uno studio, e questo studio ha fatto una fotografia della situazione del comune di Stabio per far sì che potessimo partire da dati oggettivi e non da dati percepiti. Questo cosa ci ha permesso di fare? Appunto, di mappare le isole di calore del nostro territorio che ci sono e sono importanti. Le abbiamo mappate, sono state mappate sulle 24 ore e questo appunto ha dato i primi risultati. Una volta che abbiamo mappato e abbiamo raccolto i dati, perché è come avete citato prima, quando poi si interviene bisogna utilizzare delle risorse, quindi è importante, per utilizzare le risorse, dimostrare ai cittadini che quello che si fa ha un senso. Quindi abbiamo mappato, raccolto i dati e da lì abbiamo cominciato a intervenire creando un team interdisciplinare, quindi il nostro ufficio tecnico, il nostro ufficio ambiente, l'ufficio energia, ovviamente sostenuti da enti esterni. E da lì siamo partiti con i primi interventi.
Ottimo, e Stabio non solo isole di calore, so che il comune è attivo anche su altri fronti della sostenibilità, diciamo così, il grande capitolo della sostenibilità. Che cosa fate, che cosa offrite alla cittadinanza?
Allora, Stabio ha innanzitutto uno sportello Città dell'Energia che è a disposizione della nostra popolazione e dall'anno scorso abbiamo anche uno sportello sulla biodiversità. Abbiamo la certificazione Scuola dell'Energia perché riteniamo fondamentale partire dai piccoli e i piccoli sono il motore, sono il futuro. Quindi siamo partiti da queste due cose. Da queste tre cose e stiamo lavorando sul piano energetico comunale che è appena passato da un processo partecipativo che sono le commissioni municipali e siamo in attesa del resoconto su quello che sono state un po' elencate come priorità d'azione.
Un comune Stabio quindi piuttosto attivo su questo fronte. Spostiamoci adesso nel Sopraceneri. Buongiorno Mattia Lepori. Parlando di isole di calore, a Bellinzona la mente anche durante la tavola rotonda finale del simposio si è addirittura ironizzato. Chiunque pensi a Bellinzona e alle isole di calore non può che pensare a Piazza del Sole. Ecco, immagino però che non sia l'unica isola di calore a Bellinzona, in questo senso il vostro comune, che è un grande centro, che cosa ha fatto e che cosa sta facendo per affrontare il tema?
Buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Piazza del Sole è senz'altro un'isola di calore, questo non lo neghiamo. Il comune di Bellinzona ha fatto qualcosa di non banale sulla falsariga di quanto ha fatto anche il comune di Stabio e ha mappato tutto il suo territorio per andare ad individuare quelle che sono in effetti le isole di calore. Questo esercizio l'abbiamo concluso un paio di mesi fa. E sulla base di questo studio sono state formulate poi delle proposte molto concrete, puntuali, per cercare per l'appunto di mitigare e di risolvere almeno in parte il problema delle isole di calore. Sostanzialmente cosa si prevede? Si prevede la piantumazione di piante, laddove possibile magari ad alto fusto, e l'aumento del verde urbano in generale. Vi sono però delle isole di calore dove non è poi così facile andare a risolvere il problema. Piazza del Sole è una di queste, anche perché al di sotto di Piazza del Sole si trova un autosilo e quindi non è possibile, ad esempio, prevedere la piantumazione di piante. L'anno scorso il comune, per tramite del Dicastero dei Servizi Urbani, ha proposto un arredo urbano in Piazza del Sole che non aveva tanto l'obiettivo di abbassare la temperatura nei mesi più caldi dell'anno in
Ha
Piazza
fatto
del
anche un
Sole.
po' discutere.
Ha fatto parecchio discutere, però posso assicurarvi che soprattutto nelle mezze stagioni, quindi in primavera e in autunno, questo arredo urbano è apprezzato perché Piazza del Sole da semplice luogo di transito è diventato anche un luogo di sosta dove la gente ha l'opportunità di fermarsi. Il comune però ha fatto anche qualcosa di importante, non tanto nel merito, ma quanto più nella forma. Ogni qualvolta promuoviamo un progetto pubblico, un'opera pubblica, che sia stradale o infrastrutturale, coinvolgiamo sempre il nostro responsabile del verde urbano, che con un occhio tecnico specializzato in questo settore ci dice se è possibile fare qualcosa di concreto, come piantare una nuova pianta, una nuova siepe, utilizzare un materiale per la pavimentazione più virtuoso. E questo ha già portato i suoi frutti, ha contribuito a migliorare la nostra politica ambientale in tal senso.
Ecco, lei si occupa anche e soprattutto di pianificazione territoriale, sempre pensando proprio al problema del calore nei centri urbani, che strumenti si possono mettere in campo in ambito pianificatorio, magari quindi anche prevenendo possibili problemi futuri?
In ambito pianificatore si può fare molto. Io penso, ad esempio, a Bellinzona abbiamo l'opportunità e la grande sfida anche di poter pianificare delle grandi aree industriali dove si svolge ancora oggi un'industria pesante. Penso, ad esempio, al comparto delle nuove officine FFS, un comparto totalmente cementificato oggi, che un giorno però cambierà faccia, diventerà un nuovo quartiere multifunzionale a carattere misto. Ecco, quando promuoviamo una variante di piano regolatore che si immagina il futuro della città in questa superficie importante, dobbiamo essere particolarmente virtuosi, prevedendo degli standard energetici e ambientali migliori anche, rispetto alla norma.
C'è però anche un problema che rilevava lei anche durante la tavola rotonda giovedì scorso da parte dei comuni, c'è lei che ha definite lungaggini burocratiche, ricorsite, insomma non sempre è facile portare avanti la politica ambientale pianificatoria.
Non ho mai utilizzato il termine ricorsita, però è vero che per un comune oggi è sempre più difficile portare avanti delle pianificazioni ambiziose. Perché? Perché si tratta di una procedura articolata per sua stessa vocazione. Da quando il municipio decide di avviare una variante di piano regolatore, a quando effettivamente licenzia il messaggio della variante di piano regolatore, possono passare potenzialmente anni. Dopodiché inizia l'iter politico, un iter politico che ci vuole senz'altro, anche perché la competenza del legislativo, quindi del Consiglio Comunale, nell'approvare una variante di piano regolatore, e capita che dopo che sono trascorsi per l'appunto anni si riesce a costruire un ampio consenso politico, magari ci sono anche i finanziamenti per poi andare a realizzare quello che si è immaginati, ecco, inizia una procedura ricorsuale molto lunga, legittima. Però quando si parla di modifiche pianificatorie vi è questa doppia procedura che può portare sino a 6 istanze giudiziarie, e sono davvero tante, e questo permette di ostacolare il progetto in varie forme. Quindi una procedura di ricorso ci vuole, è legittima, ci mancherebbe, le cittadine, le associazioni che vogliono contestare un progetto devono avere l'opportunità di farlo, ma forse 6 istanze giudiziarie, e se aggiungiamo anche il referendum, sono un po' troppe e non permettono al comune di pianificare in tempi decenti.
Michele Fasciana, bisogna fare qualcosa in questo senso per snellire un po' le procedure, aiutare i comuni a poter agire più facilmente?
È difficile proprio perché è il diritto di tutti poter fare un'opposizione e intraprendere una procedura di ricorso. Secondo me quello che dobbiamo concentrarci di più a fare è quello di sensibilizzare e di far capire a tutti che cosa sono i problemi che stiamo già affrontando e che affronteremo in futuro, e perché si stanno facendo determinate cose, perché si stanno prendendo determinate scelte che magari non saranno perfette, però il perfetto è veramente il nemico del buono, quindi cercare la perfezione, che tutto combaci, che ci sia l'allineamento di 18 pianeti, non è fattibile. Quindi piuttosto che star lì ad aspettare, facciamo perché ne abbiamo veramente bisogno, e il motivo è, magari bisogna farlo capire bene il perché l'abbiamo bisogno.
Sì, anche giovedì ho sentito più volte insistere sui processi partecipativi in modo da coinvolgere e spiegare anche alla popolazione poi cosa si va a fare e dove si va a intervenire. Ecco, ci avviciniamo già all'ultima parte della trasmissione, mi spasserei quindi dalle isole di calore a un tema che vorrei ancora toccare, che tocca tutti i centri urbani e non, è quello dell'approvvigionamento idrico. Ecco, torno quindi da Marco Gaia. Che cosa ci dicono gli scenari in relazione ai nostri regimi idrici? Insomma, quanto, come, dove pioverà e quanto peseranno fattori come ad esempio la perdita delle riserve dei ghiacciai?
Allora, quello che dicono gli scenari è che globalmente sull'arco dell'anno in Svizzera i quantitativi di pioggia che cadranno in futuro dovrebbero essere molto simili a quelli attuali, quindi globalmente non andiamo verso una carenza d'acqua. Però all'interno dell'anno ci aspettiamo uno spostamento delle precipitazioni, con tendenzialmente una diminuzione delle precipitazioni in estate, e questo sul versante sudalpino sarà più marcato che non sul versante nordalpino, e un aumento delle precipitazioni nel semestre invernale. Di conseguenza, tutti coloro che usano l'acqua per un qualche scopo, che può essere l'approvvigionamento idrico piuttosto che gli scopi agricoli, piuttosto che gli scopi legati alla produzione dell'idroelettrico, dovranno tener conto di questi scenari che evidenziano questi spostamenti fra le stagioni. E in più, e qui penso soprattutto a chi pianifica delle infrastrutture come le canalizzazioni, dovrà tenere presente che le precipitazioni intense su brevi periodi, quindi quelle legate soprattutto agli aspetti temporaleschi, tenderanno ad aumentare sia in intensità sia in frequenza, e questo avrà sicuramente un potenziale impatto appunto sulle nostre infrastrutture.
Michele Fagiana, in questo senso dobbiamo anche ripensare un po' le nostre reti idriche, acquedotti, fonti e come possiamo affrontare anche un po' proattivamente eventuali carenze future. Marco Gai ha parlato di estesi, prolungati periodi di siccità, precipitazioni distribuite diversamente. Come cantone, come si pensa di affrontare questo tema?
Sì, questi sono scenari che abbiamo visto negli ultimi anni, la siccità, e poi tutto ad un tratto arriva giù l'acquazzone, secchiellate d'acqua, che poi creano anche problemi laddove io vado ad approvvigionarmi, non mi viene, da dove vado a prendere l'acqua. Quindi quello che si sta facendo è innanzitutto vedere dove si va a prendere l'acqua potabile. Quindi se prendiamo l'acqua dei fiumi, ecco, dobbiamo sapere che quando viene giù l'acquazzone poi il fiume diventa molto torbido e quindi diventa difficile prenderla da lì. Idealmente ci vogliono più punti da cui andare a prendere l'acqua, quindi se da una parte c'è un problema abbiamo quell'altro, e poi c'è tutto un progetto di mettere in rete tutta la rete di tutti gli approvvigionamenti dell'acqua, quindi collegare, creare veramente una rete lungo il territorio cantonale, per cui se una zona non si può più andare a prendere l'acqua vitale per noi, si riesce comunque a prenderla dall'altra parte.
Ecco, passo di nuovo ai comuni, anche su questo tema dell'approvvigionamento idrico. Parto con Mattia Lepori. So che a Bellinzona negli ultimi anni sono stati fatti degli investimenti, si è passati anche da un aumento delle tariffe dell'acqua per finanziarli, c'è il nuovo acquedotto della Valmorobbia. Ecco, cosa state facendo e come state reagendo alle sfide che pone questo settore?
Ben consapevoli delle sfide che i cambiamenti climatici portano anche all'approvvigionamento idrico, per tramite della nostra azienda Multiservizi Bellinzona abbiamo cercato di ampliare la rete di distribuzione, che oggi conta circa 330 km, ai quali si aggiungono poi di 200 km di allacciamenti privati. Parte della strategia è anche quella della diversificazione delle fonti, quindi a Bellinzona si punta su sorgente, pozzi e riali, questo per garantire un approvvigionamento idrico costante anche in periodi magari un po' più delicati. E come ha ben evidenziato lei, negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, sono stati promossi degli investimenti importanti. Uno è quello citato dell'acquedotto della Valle Morobbia, inaugurato nel 2022, l'altro altrettanto importante, un investimento di circa 21 milioni, è stato fatto a Gorduno-Gnosca, si tratta di un nuovo acquedotto inaugurato nel 2018.
Grazie Francesca Frigerio. A Stabio invece su questo fronte la situazione com'è?
Ma allora, Stabio diciamo che è conosciuto per essere un comune che di acqua ne ha sempre, diciamo. Nel 2022 abbiamo vissuto noi come tutti i comuni il periodo di siccità. Questo non ci ha mai portato a dover diramare delle allerte e razionare l'acqua. Questo però non ci tiene comunque sempre attenti, e siamo appunto attenti a non comunque sprecare un bene che risulta prezioso e unico. Quindi averne in abbondanza non ci mette sul piano di dire non ci interessa. Siamo sempre attivi, abbiamo il nostro nuovo acquedotto e collaboriamo sempre con la regione.
Ecco, sfide complesse, sfide che toccano tutti i comuni, e lo sappiamo, le sfide di solito costano, le misure di premonizione, ma anche queste sulle isole di calore, di adattamento e mitigazione, hanno un costo. Ecco, lo sappiamo, l'ho detto prima, i conti pubblici in Ticino, tanto dei cantoni quanto dei comuni, non sempre brillano, i rapporti anche cantoni-comuni non sempre sono semplici. Mattia Lepori, tanto a livello cantonale, ma a lei chiedo più a livello comunale, come finanziare tutti questi interventi? Dove trovare i fondi?
Questi sono degli interventi fondamentali, quindi i fondi in un qualche modo bisogna trovarli, è importante pianificare con un certo anticipo. Noi sappiamo, anche per tramite delle ottime analisi di Meteo Svizzera, quello che potenzialmente potrebbe succedere da qui ai prossimi 5-10 anni, e quindi un comune non può permettersi di aspettare, ma deve pianificare oggi per poter poi garantire dei servizi di qualità ai cittadini domani.
Questo a livello comunale. Michele Fasciana, a livello cantonale, lei non è un politico, lei è un tecnico, ma i fondi si riusciranno a trovare?
Io penso proprio di sì, perché se non si fanno determinate opere, poi succedono le catastrofi e lì sono costi ben maggiori, oltre al disastro che bisogna affrontare, quindi si troveranno sicuramente.
Ecco, Marco Gaia, chiedo ancora una conclusione a lei. Le sfide sono tante, ma lascio appunto la conclusione a lei. Che cosa sono le sfide principali e che cosa dovremmo fare come prime, prendere come prime misure a breve termine?
Ma, come dicevo prima, mitigazione e adattamento sono due facce della stessa medaglia. Dobbiamo renderci conto che più mitighiamo, più sarà facile poi adattarci, perché è un po' uno slogan dei nostri scenari, ogni decimo di grado conta. Quindi io ci tengo veramente a richiamare sempre, nonostante la necessità delle misure di adattamento, a non trascurare le misure di mitigazione. Ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo, nel suo grande, però più velocemente ci incamminiamo sulla strada dell'abbandono dei combustibili fossili, meglio sarà per tutti.
E su questo appello di Marco Gaia ringrazio gli ospiti presenti oggi. Si conclude qui la puntata di Modem. Buona giornata a tutti.